Paragrafo secondo. I trattati di pace e il nuovo assetto internazionale. È difficile organizzare una pace durevole. Nel gennaio 1919 si aprì a Parigi la conferenza per la pace, alla quale parteciparono soltanto gli stati vincitori. I lavori della conferenza furono dominati dal presidente americano Thomas Woodrow Wilson e dai capi di governo inglese David Lloyd George e francese Georges Clemenceau. La delegazione italiana, guidata dal ministro degli esteri Vittorio Emanuele Orlando, ebbe un ruolo di minore rilievo. Non fu facile giungere ad un accordo, perché gli obiettivi dei diversi stati e degli uomini politici che li rappresentavano erano contrastanti. Francia e Inghilterra volevano imporre ai vinti una punizione esemplare e ricavare dalla pace il maggior vantaggio territoriale, militare ed economico possibile. Il presidente americano, invece, voleva evitare guerre future, perciò propose di tracciare i confini degli stati in modo che comprendessero solo popoli della stessa nazionalità. In caso di contrasto, le popolazioni avrebbero dovuto decidere da sé il proprio destino politico, secondo il criterio dell'autodeterminazione dei popoli. Un organismo internazionale per evitare futuri conflitti. Dopo molte discussioni, fu istituita la Società delle Nazioni, 1919, un organismo supernazionale, con sede a Ginevra in Svizzera, che aveva lo scopo di regolare i rapporti fra le nazioni e di evitare guerre future. Purtroppo, la Società delle Nazioni nacque già debole. Non ne fecero parte infatti né la Germania sconfitta, né la Russia rivoluzionaria. Inoltre, negli Stati Uniti, alle elezioni presidenziali del 1921, il Partito Democratico, del quale Wilson era candidato, fu sconfitto e salì al potere il Partito Repubblicano, che adottò una politica di isolazionismo. Prevalse, cioè, la tendenza ad evitare ogni coinvolgimento nella politica europea. Di conseguenza, gli Stati Uniti rifiutarono di entrare a far parte della Società delle Nazioni. Senza gli Stati Uniti, Germania e Russia, la Società delle Nazioni non fu veramente un'istituzione mondiale ed ebbe un potere limitato. Le dure condizioni imposte alla Germania. Con il Trattato di Versailles, giugno 1919, i vincitori imposero ai tedeschi sconfitti condizioni durissime. La Germania dovette cedere alla Francia l'Alsazia e la Lorena e abbandonare i territori polacchi che erano sotto il suo dominio. La Polonia divenne uno stato indipendente. Danzica, tolta ai tedeschi, fu dichiarata città libera e un corridoio di territorio polacco separò la Prussia orientale dal resto della Germania. Le colonie tedesche furono divise fra Inghilterra, Francia e Giappone. Il governo tedesco dovette anche impegnarsi a risarcire i danni provocati dal conflitto e a ridurre al minimo le forze armate. L'impero austro-ungarico viene smembrato. Condizioni altrettanto dure furono imposte con i trattati di Saint-Germain, 1919, all'Austria e del Trianon, 1920, all'Ungheria. Durante la guerra le potenze dell'intesa avevano incoraggiato, facendo molte promesse, le rivendicazioni delle nazionalità che facevano parte dell'impero austro-ungarico. A guerra finita, caduta la monarchia degli Asburgo, queste pretesero che il loro diritto di diventare stati nazionali indipendenti fosse riconosciuto. Gli alleati vincitori stabilirono dunque la nascita di stati del tutto nuovi o cambiarono i confini degli stati esistenti. Negli antichi territori dell'impero asburgico si formarono tre stati nuovi: l'Austria, la Cecoslovacchia e l'Ungheria. La Slovenia, la Croazia e la Bosnia e Erzegovina andarono a ingrandire la Serbia e con questa costituirono il regno di Jugoslavia, al quale furono annessi gran parte della Macedonia e il Principato del Montenegro. Separata dall'impero ottomano, l'Albania diventò un regno indipendente. Il Trentino, il Tirolo meridionale o l'Alto Adige, Trieste e l'Istria passarono all'Italia, la Transilvania alla Romania. La nuova Polonia fu costituita con terre già austriache, tedesche e russe. I paesi baltici, sottratti alla Russia, formarono le repubbliche di Estonia, Lettonia e Lituania. Anche la Finlandia divenne una repubblica indipendente. Il problema delle nazionalità resta aperto. La mescolanza delle nazionalità in Europa era il risultato di un lungo processo storico e dunque anche all'interno dei nuovi stati-nazione continuarono a vivere assieme persone di nazionalità diversa. La popolazione della Cecoslovacchia, per esempio, fu costituita, oltre che dai cechi e dagli slovacchi, anche da forti minoranze tedesche e ungheresi. Minoranze tedesche in Alto Adige e slave, sloveni della Venezia Giulia e dell'Istria, furono comprese entro i nuovi confini dell'Italia. In Romania la regione della Transilvania continuò a essere abitata da ungheresi. Nei Balcani la Jugoslavia fu in realtà uno stato serbo, dove croati, sloveni, bosniaci, macedoni e albanesi erano forti minoranze nazionali. Così la sistemazione dell'Europa stabilita dai trattati non impedì che scoppiassero, negli anni successivi, conflitti etnici e religiosi. Fine dell'Impero Ottomano. Con il Trattato di Sèvres del 1920 anche l'Impero Ottomano fu smembrato. La sovranità del sultano fu limitata alla sola città di Istanbul e a una parte della penisola anatolica, dove gli alleati vincitori, francesi, inglesi, greci e italiani, stabilirono guarnigioni militari. La Grecia tentò anche di annettere con la forza alcune regioni costiere abitate da forti minoranze di greci. Nelle altre regioni del Medio Oriente, appartenute all'Impero Ottomano, si formarono gli stati della Siria e del Libano. Non pienamente indipendenti, ma affidati col titolo di mandati alla protezione della Francia, e quelli di Palestina, Transgiordania e Iraq, mandati dell'Inghilterra. Nasce la Repubblica di Turchia. I nazionalisti turchi si rifiutarono di subire le imposizioni dei trattati e si ribellarono sotto la guida del capo militare Mustafa Kemal Pascià, chiamato poi Atatürk, cioè padre turco. La rivolta portò nel 1923 all'abolizione del sultanato e alla proclamazione della Repubblica Turca. La comunità internazionale riconobbe con un trattato il nuovo Stato, la Turchia, di cui Atatürk fu presidente fino al 1938. Gli eserciti stranieri lasciarono il paese. Il primo atto politico del nuovo Stato fu un vasto spostamento di popolazioni. Di conseguenza, e di un trattato greco-turco, circa 2 milioni di greci che vivevano in Turchia furono costretti a rientrare in Grecia. In condizioni di disagio non diverse, circa 500.000 di turchi di religione musulmana, residenti in Grecia, furono obbligati a far ritorno in Turchia. Sul territorio della giovane Repubblica Turca, oltre alla minoranza degli armeni, viveva la popolazione dei curdi, che da tempo chiedeva autonomia e indipendenza. La regione curda, il Kurdistan, si estende fra l'est dell'Anatolia e l'altopiano iraniano. Benché i trattati di pace prevedessero la nascita di uno stato curdo, la loro terra fu divisa fra la Turchia, l'Iran e l'Iraq. I tentativi indipendentisti da allora furono sempre repressi duramente in tutti questi paesi e la questione curda è tuttora irrisolta. La Turchia diventa uno stato laico e moderno. Il programma di Atatürk era di cancellare la tradizione ottomana e di modernizzare la Turchia ispirandosi ai paesi europei. La capitale fu trasferita ad Ankara, al centro dell'altopiano anatolico, segnando così, simbolicamente, con l'abbandono di Istanbul, il distacco dall'antico regime dei sultani. La lingua turca sostituì l'arabo e diventò la lingua nazionale. La Turchia divenne uno stato laico e l'Islam divenne una fede privata come le altre. Dal momento che era la religione della maggioranza dei turchi, continuò ad avere una grande influenza sul loro comportamento sociale e morale, ma le leggi, le istituzioni, i tribunali e le scuole islamiche cedettero il loro posto a codici, leggi, istituzioni e scuole dello Stato. Con le riforme di Atatürk scomparvero la poligamia, gli harem, il ripudio arbitrario delle mogli da parte dei mariti, l'inferiorità delle donne nel divorzio e nell'eredità. Le donne turche andarono a scuola, diventarono prima elettrici, poi anche leggibili nelle cariche pubbliche. Ebbero accesso, per legge, a tutti i mestieri degli uomini, anche se nella realtà dei rapporti sociali quotidiani continuarono a scontrarsi con vecchi pregiudizi e a far carriera con grandi difficoltà. Fin da allora l'esercito turco ebbe il ruolo di garante della rivoluzione voluta da Atatürk e della laicità dello Stato. Tuttavia le forze armate, nei decenni successivi, trovarono difficoltà sempre maggiori a contrastare la diffusione e i successi politici dei movimenti della rinascita islamica. Fonti: le proposte di Wilson per un futuro di pace. Nel gennaio 1918, mentre era ancora in corso la Prima Guerra Mondiale, il presidente americano Wilson espose in 14 punti le sue idee per dare al mondo una sistemazione politica stabile ed evitare guerre future. Questo documento restò in gran parte inapplicato. Le trattative di pace e la formazione di nuovi stati seguirono altre linee e altri interessi. Tuttavia il documento è molto importante perché introduce il concetto di autodeterminazione dei popoli, che guidò nei decenni successivi le lotte di tante colonie per l'indipendenza. Inoltre si trovano in questo testo alcuni temi che guideranno la politica americana nel dopoguerra. Noi siamo entrati in questa guerra a causa delle violazioni del diritto che ci riguardano direttamente e rendono impossibile la vita del nostro popolo, a meno che non siano riparate e il mondo sia assicurato per sempre che non si ripeteranno. Perciò il programma della pace del mondo è il nostro stesso programma, e questo programma, secondo noi, è il seguente. Primo, pubblici trattati di pace. Secondo, libertà assoluta di navigazione sui mari. Terzo, soppressione nei limiti del possibile di tutte le barriere economiche e stabilimento di condizioni commerciali uguali per tutte le nazioni. Quarto, riduzione e controllo degli armamenti. Quinto, composizione libera in uno spirito largo e imparziale di tutte le rivendicazioni coloniali, fondata sul rigoroso rispetto del principio che, nel regolare tutte le questioni di sovranità, gli interessi delle popolazioni interessate dovranno avere egual peso nelle domande eque del governo. Sesto, regolamento di tutte le questioni concernenti la Russia, in modo da fornire alla Russia l'occasione opportuna di fissare, senza ostacoli né imbarazzi, in piena indipendenza il suo sviluppo politico e nazionale. Settimo e ottavo, punti riguardanti il Belgio neutrale e i confini della Francia. Nono, una rettifica delle frontiere italiane dovrà essere effettuata secondo le linee di nazionalità chiaramente riconoscibili. Decimo e undicesimo, punti riguardanti i popoli dell'impero austro-ungarico, la Serbia e i Balcani. Dodicesimo, alle parti turche del presente impero ottomano saranno assicurate pienamente la sovranità e la sicurezza, ma le altre nazionalità che vivono attualmente sotto il regime di questo impero devono godere una sicurezza certa di esistenza. L'autonomia deve essere loro data. Tredicesimo, uno Stato polacco indipendente dovrà essere costituito. Quattordicesimo, una società generale delle nazioni dovrebbe essere formata in virtù di convenzioni formali aventi per oggetto di fornire garanzie reciproche di indipendenza politica e territoriale ai piccoli come ai grandi Stati.